Vediamo di toccare alcuni temi, alcuni punti nodali del pensiero di Gramsci, quindi non ci soffermeremo tanto sulla figura umana, che del resto penso che sia, almeno per qualche aspetto, abbastanza nota a tutti, quanto su Gramsci pensatore. Ecco, posso cominciare forse con una battuta che mi proviene dall'attualità e che comunque abbandono subito. Il 27 aprile scorso, giorno anniversario dei 60 anni della morte di Gramsci, sia Bertinotti che D'Alema si sono recati a deporre una corona sulla tomba di Gramsci e sono stati entrambi brevemente intervistati dai giornalisti. Bertinotti ha detto, almeno a quanto i giornali hanno riferito, Gramsci è stato un rivoluzionario comunista, non lo si può camuffare da moderato. D'Alema ha detto, in realtà ci sono però nel pensiero di Gramsci tutta una serie di elementi che possono considerarsi in qualche modo compatibili con una forma di socialismo liberale, di socialdemocrazia, con una linea culturale, insomma, omologa a quella attualmente perseguita dal Partito Democratico della Sinistra. Ecco, questa disparità di pareri, sia pure raccolti telegraficamente, può essere interessante, vale la pena forse di tenerla presente, perché anticipando un po' la conclusione di questa conversazione, ma senza svelare più di tanto, ecco, potrei dire che al termine di questa chiacchierata vedremo forse che avevano ragione tutti e due. Ecco, questo è un po' quello che cercherò di mostrare attraverso questo breve itinerario. Avevano ragione tutti e due, come vedremo, non tanto perché Gramsci sia un pensatore ambiguo, un pensatore della doppia verità, ma perché appunto il pensiero gramsciano consente di essere proseguito sia in una direzione che nell'altra delle due che abbiamo rapidamente indicato con questo esordio. Che Bertinotti, permettetemi di riagganciarmi ancora per un momento a questa nota di cronaca, avesse ragione, ecco, questo non è difficile da dimostrare. Gramsci è stato in effetti un rivoluzionario comunista. Vorrei proprio partire da questa, se volete, banale, semplice affermazione. Gramsci è stato un rivoluzionario comunista, innanzitutto un militante, un dirigente politico comunista nella prima parte della sua vita, fino al momento della incarcerazione nel 1926, è stato, direi soprattutto nella seconda parte della sua vita, quindi negli 11 anni trascorsi in carcere, un pensatore che si è collocato decisamente, senza esitazioni, senza riserve, nell'alveo della tradizione teorica propria del marxismo, si potrebbe aggiungere, precisando, del marxismo-leninismo. Anche se si è collocato all'interno di questa tradizione con una sua originalità e dando un suo apporto specifico. Ecco, dicevo, ma su questo non credo sia il caso di soffermarsi a lungo, che Gramsci sia stato un rivoluzionario comunista non credo sia possibile dubitare. Quando Gramsci si iscrive nei primi mesi del 1912 alla sezione torinese del Partito Socialista Italiano, L'evento non sembra che abbia nulla di traumatico, è la conclusione, l'approdo di un itinerario che aveva portato Gramsci dalla Sardegna in cui era nato, dall'esperienza diretta della miseria, della sofferenza, delle privazioni tipiche di quel mondo, e di cui egli stesso aveva in prima persona assai gravemente sofferto, fino alla frequentazione dell'Università di Torino con una borsa di studio che peraltro non gli bastava per vivere e che quindi lo costringeva a lavorare oltre che a studiare indefessamente. E certamente questa esperienza personale, biografica, della miseria, della sofferenza, dell'ingiustizia, ha trovato nella adesione all'allora Partito Socialista uno sbocco, direi quasi spontaneo, naturale. E da allora, appunto, per Gramsci non mi pare sia mai stato sostanzialmente in discussione proprio questo punto, la necessità, appunto, della rivoluzione, del comunismo come via, come meta, come obiettivo, se volete, attraverso il quale realizzare la emancipazione delle classi oppresse, degli sfruttati, il superamento delle ingiustizie, un ordine nuovo. L'ordine nuovo è appunto il titolo non casuale del settimanale che Gramsci fonda a Torino e che appunto risulterà poi in qualche modo l'organo, il portavoce dell'esperienza torinese dei consigli di fabbrica durante gli anni tormentati che si collocano attorno al 1920. Quindi Gramsci è un rivoluzionario comunista e tale, direi, resta sempre senza incertezze, senza ombre. Allora qual è il problema che Gramsci si pone? Qual è la questione sulla quale Gramsci lavora? Ecco, direi non è tanto quella dell'obiettivo, della meta, che per lui è qualche cosa di pacifico, di scontato, ma è piuttosto quello della strada. Il problema è quello della strada, del metodo, se volete, della strategia attraverso la quale realizzare in Italia e più in generale nei paesi dell'Occidente europeo la rivoluzione operaia e quindi favorire l'avvento di una società nuova, di un ordine nuovo, appunto, di quello che la tradizione teorica del marxismo aveva chiamato appunto il comunismo. Il problema fondamentale che Gramsci affronta è appunto il problema della strada o il problema del metodo. E perché questo è il suo problema fondamentale? Perché era diventato chiaro proprio negli anni, o stava diventando chiaro, forse non tutti lo avevano ancora capito con la chiarezza con cui lo capisce Gramsci, comunque diventa chiaro negli anni appunto in cui Gramsci incomincia e poi sviluppa la sua milizia politica, diventa chiaro che non si può più pensare la rivoluzione proletaria e la vittoria del comunismo, l'avvento del comunismo, come realtà che debbano accadere in modo quasi fatale, come realtà che siano destinate a cadere dal cielo per effetto inesorabile, inevitabile delle contraddizioni interne al sistema capitalistico. Molti fra i marxisti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento avevano pensato così. Gli stessi testi, dico sbrigativamente, di Marx, dell'ultimo Marx, e soprattutto i testi di Engels, sopravvissuto a Marx per 12 anni, davano più di un appiglio in questa direzione interpretativa. Si pensava, per alcuni decenni si era pensato alla rivoluzione comunista appunto come ad una sorta di fatalità, come a qualche cosa di cui si potesse prevedere l'avvento, così come si può prevedere il verificarsi di un'eclissi di sole o di luna. Dunque bisogna soltanto prepararsi, serrare le file, essere pronti a raccogliere l'eredità della borghesia morente e a sostituirla nel suo compito, nella sua responsabilità di gestione del potere politico. Questa interpretazione del marxismo, che, ripeto, aveva avuto largo seguito tra fine Ottocento e primi del Novecento, finiva nel concreto in una posizione di sostanziale attendismo, come fu frequentemente definito nell'ambito delle polemiche che seguirono nell'epoca immediatamente successiva. I partiti operai, lo stesso Partito Socialista Italiano, è una delle accuse fondamentali che Gramsci formulerà nel momento in cui se ne distaccherà, fondando a Livorno nel 1921 il Partito Comunista d'Italia. Lo stesso Partito Socialista Italiano coniugava un massimalismo, diciamo puramente verbale, un rivoluzionarismo, un estremismo radicale che restava però a livello puramente verbale, con una condotta pratica di sostanziale attendismo. Aspettiamo il momento fatale nel quale appunto il capitalismo crollerà sotto il peso delle sue contraddizioni e la borghesia consegnerà quindi nelle mani del proletariato il bastone del comando. Ecco, Gramsci si rende conto che non è possibile pensare la rivoluzione, pensare la strada verso l'ordine nuovo, verso la società comunista, in questi termini. E da questo punto di vista Gramsci, per converso, si schiera invece con la posizione di quegli autori che, come la Luxemburg, Rosa Luxemburg, come lo stesso Lenin, avevano contestato l'impostazione che ho appena rapidamente ricostruito e avevano invece affermato che la rivoluzione, l'avvento del comunismo, non deve essere considerata come una fatalità, che deve essere considerata piuttosto come una possibilità oggettiva, si diceva. Lenin diceva: la rivoluzione è sempre all'ordine del giorno, ma che passi poi dalla potenza all'atto, questo dipende dalla presenza di una classe operaia consapevole, organizzata, di una dirigenza politica sufficientemente matura, di una casta di rivoluzionari di professione che possano appunto essere, come dire, le levatrici di questo passaggio, di questa transizione. Quindi non una fatalità, ma qualche cosa che le contraddizioni del sistema capitalistico rendono sempre possibile, sempre all'ordine del giorno, ma mai necessario. Che questa possibilità diventi attualità, diventi necessità, diventi realtà, ecco, questo dipende, dice Gramsci, e qui incominciamo ad evocare alcuni termini del tipico vocabolario gramsciano, dipende dalla formazione di una volontà collettiva, di un soggetto storico collettivo, potremmo anche dire, ma Gramsci usa di preferenza proprio questa espressione, volontà collettiva. E ci deve essere, si deve costituire, e questo è appunto il grande problema, il problema dei problemi, si deve costituire una volontà collettiva che faccia passare la rivoluzione, la prospettiva del comunismo, dallo stadio di pura possibilità, dal suo puro e semplice essere all'ordine del giorno, allo stadio di realtà effettiva, di realtà effettuale. Allora tutto lo sforzo deve essere concentrato, e in realtà tutto lo sforzo politico, prevalentemente politico prima, prevalentemente teorico poi, per forza di cose, per la situazione che tutti conosciamo, dello stesso Gramsci è concentrato, tutto lo sforzo dello stesso Gramsci è concentrato attorno a questo problema. Costituire, costruire il soggetto storico capace di far passare in Italia, nei paesi dell'Occidente europeo, che non sono appunto in una situazione simile a quella, per molti versi estremamente arretrata, della Russia del primo Novecento, far passare appunto la possibilità della rivoluzione dallo stadio della pura possibilità allo stadio della effettività storica. E questo lo si fa soltanto costruendo appunto un soggetto storico collettivo. Gramsci dice una volontà collettiva. Ma chi può essere in grado di costruire questa volontà collettiva? Questa volontà collettiva capace di afferrare la possibilità offerta dalla situazione e di tradurla in realtà. Qui appunto si inserisce, la richiamerò a brevissime linee, la visione gramsciana della dinamica sociale. Gramsci risponde, veniamo pure direttamente al nostro problema senza inutili divagazioni, Gramsci risponde alla domanda che abbiamo appena formulato: questa volontà collettiva, questo soggetto storico collettivo può essere costruito soltanto ad opera di un gruppo sociale, di un gruppo sociale che proprio attraverso questo processo, questo lavoro, proprio in quanto si mostrerà capace di costruire questa volontà collettiva, si affermerà come gruppo sociale fondamentale, altra categoria tipica dell'analisi gramsciana. Un gruppo sociale si afferma come gruppo sociale fondamentale nel momento in cui si mostra capace di essere artefice, costruttore di quella volontà collettiva che è la condizione perché la rivoluzione proletaria, da possibile che è, diventi una realtà effettiva, una realtà effettuale. Come avviene la costruzione di questa volontà collettiva? Avviene, abbiamo detto, ad opera di un gruppo sociale, il quale avrà il compito di raccogliere attorno a sé tutti gli altri gruppi sociali, quanto più possibile tutti gli altri gruppi sociali. E questo lavoro di unificazione, questo processo di unificazione che Gramsci appunto designa propriamente con il termine egemonia, egemonia è appunto questo processo mediante il quale il gruppo sociale fondamentale catalizza, raccoglie attorno a sé, almeno tendenzialmente, tutti gli altri gruppi sociali o la gran parte degli altri gruppi sociali, questo processo ha indubbiamente un suo stadio iniziale, aurorale, sul terreno economico. Il gruppo sociale fondamentale, in questo caso il proletariato, incomincia a raccogliere attorno a sé gli altri gruppi sociali in quanto i suoi bisogni sono i bisogni di tutti, in quanto le sue esigenze, a cominciare da quelle materiali, sono quelle di tutti, no? Quindi è in qualche modo già sul terreno dell'economia, sul terreno in cui si ricerca la risposta ai bisogni dell'uomo, a cominciare da quelli primari, a cominciare da quelli materiali, che questo lavoro di unificazione incomincia ad avvenire. Ma questo lavoro non può fermarsi a questo livello, non può fermarsi a questo stadio, no? E qui appunto si introduce una delle novità più significative che indubbiamente Gramsci apporta rispetto alla tradizione teorica propria del marxismo, rispetto allo stesso marxismo dei fondatori, almeno per certi aspetti. Non basta che il gruppo sociale fondamentale svolga questo lavoro di unificazione, sviluppi questo processo egemonico, si adoperi a costruire il blocco storico, sono tutte espressioni in qualche modo sinonime, sul terreno dell'economia, a quel livello di esistenza che Gramsci chiama propriamente economico-corporativo. Occorre che questo lavoro di unificazione proceda e si sviluppi attingendo un livello più alto di esistenza, realizzandosi ad un livello più alto che è quello, da un lato, della cultura, di quella che Gramsci chiama genericamente e non spregiativamente ideologia, e dall'altro quello della politica, delle istituzioni, fino appunto alla conquista del potere statuale. Gramsci insiste appunto sulla necessità di questo trascendimento, cioè del passaggio dall'economico corporativo a quel livello culturale e politico di unificazione che Gramsci chiama, come sapete, nazionale popolare. Il nazionale popolare è appunto questo livello superiore di unificazione che si sviluppa non più soltanto sul terreno dell'economia, sul terreno economico-produttivo, ma sul terreno propriamente culturale e politico, politico-istituzionale, politico-statuale. Gramsci insiste, dicevo, sulla necessità di entrambi i momenti, non solo sulla necessità che il momento economico vada accompagnato al momento ideologico-politico, ma anche sulla necessità di entrambi i momenti, si direbbe in omaggio alla tradizione teorica propria del marxismo, sovrastrutturali, cioè sia l'ideologia che la politica sono momenti essenziali al costituirsi sia il terreno ideologico che quello politico, sono ambiti, scenari essenziali che non debbono essere tralasciati dunque in ordine al costituirsi di quella volontà collettiva, in ordine alla costruzione di quella volontà collettiva che abbiamo visto essere per Gramsci il problema dei problemi. Dicevo, Gramsci insiste sulla necessità dei due momenti, il momento della cultura, che Gramsci chiama anche il momento della persuasione o del consenso, o della direzione intellettuale e morale, sono tutte espressioni che potete mettere in fila da un lato del foglio, così come insiste sull'altro aspetto, quello della costrizione, quello della forza, quello del dominio. Un gruppo sociale fondamentale, un gruppo sociale che aspiri a guidare il processo di trasformazione, di radicale trasformazione della società, delle società occidentali in particolare, deve essere capace di imporre la sua supremazia, dice Gramsci con un termine unico che può essere equiparato a quello di egemonia, in entrambi questi due modi. La supremazia di un gruppo sociale, una breve citazione, si manifesta in due modi: come dominio, con la forza, e come direzione intellettuale e morale. Poi appunto lo spiega: un gruppo sociale è dominante dei gruppi avversari, che tende a liquidare o a sottomettere anche con la forza armata, ed è dirigente dei gruppi affini o alleati. Un gruppo sociale può e anzi deve essere dirigente già prima di conquistare il potere governativo, altrimenti il potere conquistato non potrebbe essere stabilmente, efficacemente mantenuto, ed è questa una delle condizioni principali per la stessa conquista del potere. Dopo, quando esercita il potere, anche se lo tiene fortemente in pugno, diventa dominante, ma deve continuare ad essere anche dirigente. Quindi importanza di entrambi i momenti, coercizione e consenso, potremmo dire riassuntivamente, primato strategico del momento della coercizione, del momento del consenso, al di fuori del quale appunto la coercizione da sola non sarebbe, non pagherebbe. Questa priorità che Gramsci assegna al momento dell'unificazione etico-politica, culturale e politica della società, al processo di riforma intellettuale e morale, rispetto al momento stesso della conquista e della gestione diretta del potere politico, pone in primo piano il problema degli intellettuali, che è un altro dei grandi temi della riflessione gramsciana, su cui dico rapidamente alcune cose. Innanzitutto, scusandomi con coloro che già magari conoscono in lungo e in largo questi temi, ma mi è stato suggerito di non dare per scontato nulla, quindi cerco di essere piuttosto piano e, se volete, corro il rischio di essere anche piuttosto pedantemente scolastico. Dicevo, sugli intellettuali alcuni punti fondamentali. Gli intellettuali costituiscono per Gramsci non un gruppo sociale autonomo, ma i portavoce della consapevolezza che ciascun gruppo sociale ha della sua funzione economica, culturale e politica. E Gramsci precisa, seconda annotazione a proposito del tema degli intellettuali, che per intellettuali occorre intendere non solo quei ceti comunemente intesi con questa denominazione, ma in generale tutto lo strato sociale, sto citando, che esercita funzioni organizzative in senso lato, e tutti coloro che hanno in qualche modo ascendente su altre persone, sia nel campo della produzione, sia in quello della cultura, sia in quello politico-amministrativo. Quindi è intellettuale l'imprenditore, è intellettuale il politico, certamente, è intellettuale il parroco, è intellettuale il maestro elementare, in particolare, su cui appunto Gramsci ha pagine di estremo interesse, direi anche di particolare attualità. Ecco, dal Rinascimento in avanti c'è qui una importante digressione di carattere storico che richiamo in termini estremamente sintetici. Gli intellettuali italiani non hanno saputo farsi promotori di quella unificazione culturale o ideologica, per dirla con il termine preferibilmente usato da Gramsci, della società, che dovrebbe costituire, secondo Gramsci, il loro compito specifico. Al contrario, hanno preteso di separarsi dal popolo e dai suoi problemi, si sono concepiti come una categoria sociale indipendente dall'influenza delle vicende storico-politiche e hanno dato così luogo alla scissione tra la cultura popolare, che è rimasta ancora intessuta di elementi superstiziosi e folclorici, dice Gramsci, ma su questo torneremo, e l'alta cultura. Divorzio che Gramsci determina, qualifica anche mediante il ricorso ad un'altra coppia di termini, la cultura dei semplici e l'alta cultura, la cultura dei semplici e la cultura dei dotti. Ecco, la borghesia lungo il corso dell'età moderna non è stata capace di colmare questo divario e quindi non è stata capace di realizzare quella unificazione, quella volontà collettiva che, ancora una volta, diciamo, per Gramsci è il problema dei problemi. Croce e Gentile sono l'ultima espressione storica di questa casta di intellettuali tradizionali. Intellettuali tradizionali è un altro termine tipico del lessico gramsciano che si contrappone, come tutti sanno, alla nozione di intellettuale organico, che è invece colui che condivide i problemi, i bisogni delle masse popolari, si sforza di darne un'elaborazione e un'interpretazione coerente. In Europa, almeno fino a tutta l'età medievale, il ruolo dell'intellettuale organico per eccellenza è stato svolto dalla Chiesa, nei confronti della quale Gramsci nutre un sentimento di amore e odio si respirano leggendo le sue pagine, sono insomma presenti amore e odio almeno con la stessa intensità, nella stessa misura. La Chiesa è riuscita a mantenere il nesso tra gli intellettuali e i semplici, questo soprattutto poi con il passare dei secoli, quindi Gramsci si riferisce qui anche all'età moderna, ma solo sacrificando gli intellettuali ai semplici e perciò impedendo un reale processo di elevazione culturale delle masse. D'altra parte la borghesia ha fatto anche peggio, come ho già accennato, si è rivelata incapace, assolutamente incapace di operare questa unificazione innanzitutto culturale della società. Dunque soltanto il proletariato può far proprio questo compito, a condizione che non si accontenti di esprimere i suoi intellettuali organici, ma si dimostri capace di assimilare anche gli intellettuali tradizionali. Intellettuale organico per eccellenza, abbiamo detto, fino a tutto il Medioevo è stata la Chiesa Cattolica. Oggi, dice Gramsci, intellettuale organico per eccellenza è chiamato ad essere il partito. Già abbiamo visto dalle battute precedenti che la figura dell'intellettuale, così come Gramsci è venuto delineandola, tende ad identificarsi con quella del dirigente o perlomeno con quella del militante di partito. Possiamo dire adesso più ampiamente, più comprensivamente, che l'intellettuale organico per eccellenza, per Gramsci, piuttosto che questo o quel singolo individuo, è proprio quel soggetto collettivo rappresentato, costituito dal partito, il quale partito, anche qui alcune rapide annotazioni sulla fisionomia che Gramsci assegna, per così dire, al partito comunista, evidentemente, innanzitutto si fa interprete il partito degli interessi e delle aspirazioni dei suoi membri, procurando, qui una citazione interessante, che al suo interno, all'interno del partito, essi trovino tutte le soddisfazioni che prima trovavano in una molteplicità di organizzazioni. Secondo, il partito si pone per Gramsci come la realizzazione in embrione di quella volontà collettiva che esso stesso concorre a costruire. Il partito è già al suo interno quello che tutta, almeno tendenzialmente tutta la società è chiamata a diventare. Non può essere una persona reale, un individuo concreto, il moderno principe, perché Gramsci, come si sa, utilizza anche questa locuzione per indicare il partito, con evidente riferimento a Machiavelli, che è certamente uno dei suoi autori. Gramsci appunto qualifica il partito, una delle qualificazioni alle quali ricorre di preferenza è appunto questa, il moderno principe. Non può essere una persona reale, un individuo concreto, a differenza del principe machiavelliano, può essere solo un organismo, un elemento di società complesso nel quale già abbia inizio il concretarsi di una volontà collettiva riconosciuta ed affermatasi parzialmente nell'azione. Questo organismo è già dato dallo sviluppo storico ed è il partito politico, la prima cellula in cui si riassumono dei germi di volontà collettiva che tendono a divenire universali e totali. Ultima caratteristica del partito che vorrei sottolineare, il partito, proprio come il principe machiavelliano, diventa il termine ultimo cui riferirsi per distinguere il bene dal male. Ogni atto viene concepito come utile o dannoso, Quaderni del carcere, come virtuoso o scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno principe e serve ad incrementare il suo potere, buono, o a contrastarlo, dannoso, scellerato. E non è soltanto la morale, come abbiamo visto da questa ultima citazione, ma è poi anche la filosofia globalmente considerata che viene funzionalizzata da Gramsci alla prassi politica, alla riuscita del suo progetto egemonico. Il compito che infatti Gramsci assegna alla filosofia, e qui si parla della filosofia, si parla ancora della filosofia in quanto tale, della filosofia in generale, è quello di elaborare coerentemente la concezione del mondo, di questo o di quel gruppo sociale, e in particolare nel caso del gruppo sociale egemone si tratta non solo di elaborare coerentemente la sua propria concezione del mondo, ma anche di favorirne la penetrazione all'interno della società intera, giusto quel compito degli intellettuali di cui abbiamo parlato in precedenza. In particolare per Gramsci il compito storico che incombe oggi alla filosofia è quello, lo dico utilizzando ancora le sue tipiche categorie, è quello di sostituire. La filosofia oggi ha questo compito, deve servire alla riuscita del progetto egemonico di cui abbiamo parlato in questo senso, in questa direzione, in quanto essa si adopera a sostituire il senso comune ancora largamente presente all'interno della mentalità, della cultura, del popolo italiano, con un nuovo senso comune. Allora, qual è il senso comune di cui è ancora largamente permeata la cultura, il comportamento del popolo italiano? È il senso comune la cui matrice è rappresentata ancora fondamentalmente dal cattolicesimo. È un senso comune, dice letteralmente Gramsci, ancora infarcito, ancora tutto ripieno di elementi religiosi, superstiziosi e folclorici. Notate appunto la triade con l'evidente, diciamo, tendenza a stabilire una sorta di identità, di equazione fra i tre termini. Un senso comune vigente, dato che la borghesia non è stata capace di creare un nuovo senso comune, il senso comune di cui è permeata la mentalità, la cultura, l'azione del popolo italiano è ancora il senso religioso trasmesso, diffuso, comunicato, sia pure sempre più debolmente, sempre più parzialmente, sempre più inefficacemente dalla Chiesa Cattolica. Ecco, questo senso comune ormai in disarmo, che è comunque l'unico che resta presente a livello del tessuto popolare del nostro paese, deve essere sostituito da un nuovo senso comune. Qui cade appunto il compito proprio della filosofia. Perché? Perché questo nuovo senso comune, che dovrebbe sostituire appunto il tradizionale senso comune infarcito di elementi superstiziosi, religiosi e folclorici, questo nuovo senso comune deve essere costituito, deve essere rappresentato, secondo Gramsci, si chiama, secondo Gramsci, la filosofia della prassi. Il marxismo ripensato, rivisitato, rielaborato e riproposto in termini di filosofia della prassi. Ma che cosa vuol dire riproporre il marxismo come filosofia della prassi, così da farne il nuovo senso comune del paese, così da farne la mentalità nuova, la cultura nuova, la matrice dei modelli di comportamento più ampiamente presenti all'interno della realtà italiana, ma si potrebbe anche dire della realtà del mondo occidentale. Vuol dire interpretare l'espressione filosofia della prassi in senso forte, quindi non soltanto nel senso in cui il marxismo avrebbe sottolineato dopo tanto eccesso intellettualistico, teoricistico, il valore della prassi, dell'azione, non soltanto in questo senso, peraltro ovviamente accettabile e condivisibile, ma appunto in un senso molto più radicale, cioè filosofia della prassi per Gramsci significa filosofia del primato della prassi. Significa cioè quella filosofia per la quale non esiste nulla al di fuori o al di sopra della prassi umana, dell'operare degli uomini, dell'attività pratica dei vari gruppi sociali in lotta per l'egemonia. C'è un passo che adesso non sto a leggere perché vedo che l'ora si fa tarda e mi avvio a concludere, in cui Gramsci dice: è la filosofia della prassi, è una filosofia che è anche politica, è una politica che è anche filosofia. E certo, se appunto filosofia della prassi vuol dire filosofia del primato dell'agire umano, e se l'agire umano è un agire essenzialmente collettivo, è l'agire di gruppi in lotta gli uni con gli altri per l'egemonia, è facile operare il passaggio dalla nozione di prassi alla nozione di politica. La filosofia della prassi è una filosofia della politica, è una filosofia della politica nel particolare senso, per cui appunto la politica occupa il posto fondamentale e in qualche modo svolge una funzione onnicomprensiva, inglobante, come vedremo meglio fra un attimo. Quindi il marxismo come filosofia della prassi. Gramsci dice, usando appunto un altro tipo di qualificazione, il marxismo riveduto e corretto, riformulato e riproposto come storicismo assoluto. Quindi come quella filosofia secondo la quale non esiste nulla al di sopra o al di fuori della storia. Questo già Croce lo diceva in qualche modo tutto il neoidealismo italiano, ma anche qui Gramsci dice: attenzione, lo storicismo crociano in particolare è uno storicismo in cui permangono residui. Crociano è uno storicismo che si dice non esiste nulla al di fuori della storia, ma poi eleva a protagonista della storia lo spirito e magari lo scrive anche con la S maiuscola, così che qualcuno possa essere indotto a pensare che in fondo si tratta del vecchio Dio più o meno abilmente camuffato. Bisogna eliminare questi equivoci, sgomberare definitivamente il campo da questi malintesi, e allora soltanto uno storicismo non più speculativo, spiritualistico, come quello crociano o crociano-gentiliano, ma solo uno storicismo prassistico, ecco che i due elementi, filosofia della prassi e storicismo assoluto, si annodano in uno, soltanto una filosofia così concepita potrà effettivamente sgomberare il campo da quei residui di metafisica, di trascendenza, di teologia che pervicacemente si annidano non solo nel seno della filosofia crociana, ma più radicalmente nel seno della mentalità e della cultura del popolo italiano. Filosofia della prassi, dunque, storicismo assoluto. Una terza strada che Gramsci sceglie per qualificare il marxismo, cioè la filosofia destinata a diventare il nuovo senso comune del popolo italiano, è quella di presentarlo come il coronamento di un secolare processo di laicizzazione della cultura. Però anche qui il leitmotiv è in qualche modo ancora quello, no? È l'anti-metafisicismo, è la lotta contro qualsiasi residuo di metafisica, di trascendenza, di teologia. La filosofia della prassi, dice Gramsci, presuppone la rinascita, il rinascimento e la riforma, la filosofia tedesca e la rivoluzione francese, il calvinismo e l'economia classica inglese, il liberalismo laico e lo storicismo, che è alla base di tutta la concezione moderna della vita. La filosofia della prassi è il coronamento di tutto questo movimento di riforma intellettuale e morale avviato fin dall'età rinascimentale, dialettizzato nel contrasto tra cultura popolare e alta cultura. Corrisponde al nesso riforma protestante più rivoluzione francese, è una filosofia che è anche una politica, la frase che ricordavo in precedenza, è una politica che è anche una filosofia. Quindi la filosofia della prassi sarebbe l'itinerario della modernità, o se volete della modernizzazione, spinto fino alle sue ultime conseguenze. Certo, non della modernità in quanto tale, ma di quel lato, di quell'aspetto della modernità, per cui la modernità coincide con un processo di progressiva, avanzante, capillare, come dire, secolarizzazione. E d'altra parte il marxismo è, proprio in quanto porta fino alle ultime conseguenze il secolarismo, la laicizzazione di tutti gli aspetti della vita, la concezione radicalmente immanentistica di tutti gli aspetti della vita, seminata fin dall'età rinascimentale, o perlomeno fin dal tempo della riforma luterana, il marxismo, in quanto è questo, per altro verso si pone come una struttura di pensiero completamente autonoma ed indipendente, autonoma e indipendente in che senso? Lo spiega la breve frase successiva, in antagonismo con tutte le filosofie e le religioni tradizionali. Ecco, se c'è una cosa appunto che è chiara, descrivendo così anche sinteticamente il quadro, direi, quello propriamente filosofico all'interno del quale Gramsci si muove, dicevo, se c'è una cosa che è chiara è l'identificazione dell'avversario. Appunto, l'avversario è il cattolicesimo. No? È molto più chiara, direi, la pars destruens, ma su questo, se avrò tempo, tornerò poi un attimo, magari anche in sede di discussione, che non la parte positiva, propositiva, costruttiva, no? È evidente qual è il nemico da battere, nemico al quale si rende ovviamente l'onore delle armi, è nemico che si mostra in più luoghi, come ho accennato, di stimare e per certi aspetti anche di ammirare profondamente. Il nemico è comunque questo. Sentite che ogni volta che Gramsci si sforza di dire che cos'è la filosofia della prassi, tira in ballo la filosofia e la religione tradizionale, per usare la sua espressione, che poi appunto vuol dire il cattolicesimo, che poi vuol dire appunto il pensiero filosofico che in qualche modo si è nutrito, si è alimentato alla sorgente della fede cristiana. A questo punto penso che è tardi e posso anche concludere così con una battuta. La prospettiva di fronte alla quale siamo è rigorosamente immanentistica e relativistica, ma non c'è bisogno di sottolinearlo. Non c'è posto per l'affermazione della trascendenza, anche questo credo che sia risultato estremamente chiaro. Non c'è posto neppure, ecco, questo forse può essere importante segnalarlo, per l'affermazione, non dico di un Dio o comunque di un assoluto, ma neppure c'è posto nel quadro teorico-filosofico proprio del pensiero gramsciano per l'affermazione della dignità sostanziale del singolo uomo. C'è un passo molto interessante dei Quaderni del carcere in cui Gramsci dice: l'uomo, non esiste una natura umana, bisogna finirla con questa vecchia favola aristotelica della natura umana. Se c'è una natura dell'uomo, essa consiste semplicemente in questo: l'uomo non è altro che il centro di annodamento dei rapporti sociali nei quali è immerso, non è altro che il crocevia di una serie, di una trama più o meno complessa di rapporti sociali. Del resto Marx, nella sesta tesi su Feuerbach, aveva detto l'uomo nella sua essenza non è altro che l'insieme dei suoi rapporti sociali. Quindi qui Gramsci non fa che riecheggiare con molta fedeltà il pensiero del fondatore del marxismo. Ora, proprio per queste ragioni, per le ragioni che sto molto sommariamente indicando, non c'è posto per l'affermazione della trascendenza, non c'è posto neppure per il riconoscimento della dignità sostanziale del singolo uomo, il pensiero di Gramsci, ma credo che sia evidente da tutto quanto abbiamo detto, manifesta una vocazione spiccata ad un, diciamo, ad un totalitarismo perlomeno tendenziale. Perché dico ad un totalitarismo tendenziale? Perché si tratta di un totalitarismo che può benissimo convivere e anzi ritiene, diciamo, preferibile e doverosa la convivenza per il medio-lungo periodo con le forme, le istituzioni, le regole, le procedure proprie della democrazia. Ma appunto questa accettazione delle forme, delle regole, delle istituzioni, delle procedure proprie della democrazia è ancora una volta una accettazione dettata da ragioni di opportunità, non perché si creda nel valore della pluralità, della differenza. L'obiettivo resta quello della unificazione, della costituzione di una volontà collettiva. Questa volontà collettiva si costruisce tanto più saldamente quanto più la si costruisce in condizioni di libertà, quanto più la si costruisce attraverso il consenso, ricorrendo per il minimo indispensabile alla coercizione, all'uso della pressione legale o violenta o al limite della forza fisica. E dunque, appunto, è un totalitarismo sostanziale che si coniuga benissimo con una formale adesione appunto alle regole, alle istituzioni, alle procedure proprie della democrazia. Lo stesso discorso andrebbe fatto per quanto riguarda l'atteggiamento di Gramsci nei confronti della religione e della Chiesa cattolica. La filosofia della prassi implica di per sé un ateismo e un laicismo assoluti, di cui di quando in quanto Gramsci fa senza nessuno scrupolo professione aperta, esplicita, ma questo non significa che i cristiani debbano essere perseguitati, tantomeno combattuti direttamente. Si deve piuttosto operare per sostituire ad una mentalità ispirata al cristianesimo, in qualche modo lo abbiamo detto, quale è quella ancora dominante all'interno della società italiana, un nuovo senso comune. Qualche volta Gramsci dice una nuova religione, perché della religione, della fede, gli piace molto questa capacità di essere al tempo stesso fattore di mentalità, di cultura e suggerimento per la prassi, per la vita, ispirazione dell'agire. Quindi religione per lui è ciò che nel suo significato puramente formale, non contenutistico, è ciò che tiene insieme appunto quel momento della speculazione, quei due momenti della speculazione e dell'azione che il pensiero borghese appunto si è dimostrato incapace di tenere insieme. Quindi si tratta di sostituire all'antico senso comune religioso una nuova religione radicalmente laica, di cui la filosofia della prassi costituirebbe appunto l'espressione sistematica e critica. E a questo scopo, dice Gramsci nelle note sul Machiavelli, bisogna far leva sui conflitti interni al mondo cattolico, isolando gli integrali e assimilando i modernisti, che non sono soltanto i modernisti storici, gli esponenti del modernismo, ma sono per Gramsci, modernismo è una categoria ideale, non soltanto una categoria storica, e modernisti sono tutti coloro che sono più disponibili a rinunciare a qualsiasi pretesa di incidenza del cristianesimo sulla vita civile, sulla vita pubblica, ma eventualmente Questo ed altri temi, se volete, potranno essere approfonditi nel corso della discussione che apriamo immediatamente. Vi ringrazio. Quello che è certo è che Gramsci ha detto che è fallita. È un giudizio che mi pare possa avere, almeno nella direzione in cui Gramsci lo sviluppa, una sua attendibilità anche sul piano storico. Sono però due questioni distinte. Gramsci appunto dice la borghesia ha fallito perché è stata incapace di operare quella unificazione culturale, quindi poi anche politica, che è la condizione per ogni effettivo processo di trasformazione, di rinnovamento, di modernizzazione. Quindi non si è poi potuta spingere più in là di tanto. Ed è fallita appunto perché non ha saputo raccogliere attorno a sé i diversi ceti sociali, ma soprattutto perché non ha saputo, direi anche verticalmente, unificare il momento dell'economia, quello della cultura e quello della politica. E gli intellettuali borghesi si sono sempre concepiti come intellettuali tradizionali, hanno sempre concepito la cultura come una realtà separata rispetto al tessuto vivo della società, della politica, dell'economia. È un giudizio, mi pare, che oggi appunto risulta largamente condiviso e condivisibile anche da parte di chi non si muova nell'orizzonte teorico, speculativo, all'interno del quale si muove Gramsci. Vediamo se ci sono altre questioni.
Il fatto che abbia costruito, rappresentato una filosofia della pratica, cioè un'applicazione di qualcosa, credo che sia entrato abbastanza. Volevo però chiedere che cosa consiste per Gramsci, che ha dei pezzi anche così a volte letterari, insomma, non interessato alla realtà esistente, non un po' stato avuto la realtà. Qual è la forza del messaggio, il nucleo capace di unire questo alto basso, di vedere in Italia, ad esempio, cose come il protestantesimo, il calvinismo, la cultura italiana? E la forza di questo messaggio, la risposta sarà sì, sotto che valenza, sotto che accento, diciamoci, c'è questa forza di convincimento, di questa capacità di unificazione? Questa è una domanda. L'altra era, che forse collegabile, che cosa vede Gramsci la debolezza della Chiesa, in che cosa vede il momento storico, in che cosa la forza del comunismo, e che cosa deve essere sopravvantata.
Mi è sfuggita una parola. In che cosa vede riguardo alla Chiesa la debolezza? Sì.
Forse sta la forza che sembra avere questo pensiero, proprio che sia il fatto è stato applicato, forse è accaduto, è applicato, senza volere in modo intenzionale realizzare, che sembra di essere vedere che anche all'interno del pensiero marxista, come in Italia, non in tutto e per tutto Gramsci sia stato considerato, sempre non sembrato, ma è stato considerato. Forse la cosa del fatto che se tutto è prassi, il criterio della coazione dipende dalle possibilità di risposta che nel momento in cui si accade il problema. Le possibilità di risposta che sono create sono date dalla nostra possibilità. Quindi che l'idea dell'impossibile, cioè il fatto reale,
dell'imprevedibile, sì.
Diventa così mentalità comune, perché è molto facile.
Beh, Allora, sulla prima domanda, molto preziosa perché mi consente di ribadire qualche cosa che forse ho appena accennato ma che non ho potuto sviluppare. Il nucleo del marxismo come filosofia della prassi è innanzitutto un nucleo negativo. Cioè il marxismo, e questo proprio Gramsci lo dice in modo esplicito, in modo dichiarato, non glielo facciamo dire noi, il nucleo del marxismo come filosofia della prassi consiste nell'erosione del tradizionale senso comune, della mentalità ancora largamente presente appunto all'interno soprattutto degli strati popolari del nostro paese, dice Gramsci, che è la mentalità forgiata da secoli di azione educativa sviluppata dal cattolicesimo e dalla Chiesa cattolica. Quindi si tratta innanzitutto di eliminare, no? Distruggere, cioè c'è innanzitutto questo aspetto distruttivo. Ecco, in positivo, è chiaro, resta la prospettiva finale che Gramsci di tanto in tanto, ma molto raramente evoca, quella per esempio del famoso regno della libertà di cui parla Marx nel secondo libro del Capitale. Ogni tanto Gramsci diciamo si prende la briga di ricordare che è per quello che ci si muove, che è quello il fine, che è quello l'obiettivo, ci mancherebbe altro che non lo facesse. Però poi in realtà questa prospettiva per un verso viene considerata pacifica, ovvia, quindi non, come dicevo all'inizio, non necessita di una tematizzazione esplicita. Per altro verso, e questo soprattutto nei quaderni del carcere, e lo si capisce, no? Anche diciamo, sulla base di una serie di fallimenti o di disillusioni storiche che nel frattempo erano intervenute, questa prospettiva, la prospettiva del regno della libertà, del comunismo, della società in cui sia dato non più a ciascuno secondo i suoi meriti, ma finalmente a ciascuno secondo i suoi bisogni, cioè tutte queste formule che Gramsci riecheggia da Marx, tende ad allontanarsi sempre più sullo sfondo. E se io dovessi dire qual è il contenuto positivo, quello negativo l'ho detto, che resta del marxismo inteso come filosofia della prassi, io direi che è proprio quello perfettamente paradigmaticamente incarnato dalla figura del moderno principe, cioè la riuscita del disegno egemonico del partito, del gruppo sociale fondamentale, che dire si voglia, proprio diciamo con una abbastanza evidente tendenza a sottrarsi a qualsiasi altro tribunale, a qualsiasi altra unità di misura che appunto preceda la riuscita, il successo dell'azione politica di quella parte, che però non è soltanto una parte, ma è una parte che tende a porsi come tutto, eccetera, eccetera. Alla fine mi pare che relegato sempre più sullo sfondo, pur se mai denegato l'ideale appunto del comunismo, del regno della libertà, e quello continua ad essere, no, la meta finale, ma poi in realtà appunto il contenuto della filosofia della prassi, se stiamo almeno alle pagine in cui Gramsci si sforza di darle un contenuto, è appunto da un lato un contenuto distruttivo, nel senso che ho detto, e in positivo appunto mi riesce difficile vedere, diciamo, altro valore, altra verità, altro criterio, altra unità di misura che non sia appunto quella del successo, della riuscita, che del resto appunto accomuna fior fiore di prospettive filosofiche contemporanee anche al di là della cerchia del marxismo, magari per altri versi antitetiche o considerate del tutto alternative a quella che può essere la prospettiva filosofica propria del marxismo. Addirittura ci si potrebbe chiedere se questa filosofia del successo, della prassi in questo senso, no? Questo pragmatismo, al di là del pragmatismo come corrente filosofica specifica, non sia un po' l'inglobante di tanta parte della cultura contemporanea, anche della cultura propriamente filosofica, ma questo è un discorso che evidentemente ci porterebbe lontano. Ma il punto di debolezza della Chiesa, secondo Gramsci, sta nel fatto, c'è una pagina molto bella che del resto viene citata abbastanza spesso, quindi qualcuno è probabile l'abbia già avuto occasione di ascoltarla, in cui Gramsci dice che un cattolico che fosse veramente cattolico fino in fondo, però è curioso che lui dica un cattolico che seguisse fino in fondo tutte le norme, i precetti, gli imperativi della Chiesa cattolica sarebbe un mostro, no? È una pagina famosa che può servire bene per dire appunto quello che Gramsci intende dire, cioè che oggi come oggi, cioè essere cattolici è una mostruosità. Cioè il cattolico autentico è un essere talmente eccentrico, stravagante, che non può non apparire come un mostro. Quindi la debolezza della Chiesa cattolica e del suo messaggio, secondo Gramsci, sta nel suo anacronismo. Nel suo anacronismo. Cioè se una volta poteva andar bene, adesso non va più bene. Io dico, per quanto mi riguarda, che Gramsci avrebbe anche ragione se fosse vero che il cattolicesimo, che la fede cristiana è quel che lui dice, nella fattispecie l'adesione appunto ad una tavola di precetti morali, in forza della quale sarebbe veramente cattolico chi rispetta fino all'ultima virgola questa sorta di tabulato, questa sorta di precettistica. Ecco, il cristianesimo, per come io lo conosco, per come l'ho incontrato, è evidentemente altra cosa. Anzi, è qualche cosa in cui la possibilità del peccato, dell'errore, della mancanza, dell'incoerenza morale è addirittura messo in conto, no? E non credo di dire nessuna eresia dicendo è già perdonato, no? Appunto il Dio cristiano, almeno così come mi è stato presentato, così come mi si è fatto incontro, è essenzialmente misericordia. Dunque il cristianesimo non è certamente, è molto di più l'immedesimazione con un avvenimento, la sequela di una persona, l'appartenenza ad un fatto, all'interno del quale è possibile anche poi un cammino morale, ascetico, che non appunto l'adesione estrinseca ad una precettistica preordinata, preconfezionata. Appunto, se fosse così, mi pare che tanto più in un mondo come il nostro, ed è appunto proprio questo l'argomento che Gramsci usa, in un mondo come il nostro è impossibile essere cristiani, ma perché per lui essere cristiani vuol dire essere perfettamente coerenti con tutto e ciascuna le disposizioni, le regole, i precetti che a suo modo di vedere non costituiscono come dire delle conseguenze o dei binari che Santa Madre Chiesa mette sulla via di ogni cristiano per agevolare il suo cammino, ma costituiscono l'essenza del cristianesimo. Beh, allora capite che se il cristianesimo è quello, si può anche dire Gramsci ha ragione, ma Stiamo parlando appunto di due cose diverse, ecco, questo così io risponderei, insomma, se mi dovessi. E per quanto riguarda invece la forza del comunismo, la forza del comunismo sta, secondo Gramsci, da un lato nel suo, e qui appunto si mantiene fedele al dettato del marxismo originario, cioè il comunismo ha la sua forza nel fatto di essere nel senso della storia. Cioè il comunismo, infatti Marx e Gramsci lo riprende ad un certo punto nell'Ideologia tedesca, che è la prima opera che Marx scrive in collaborazione con Engels, dice il comunismo non è un ideale che debba essere instaurato, ma è il movimento reale che abolisce lo stato di cose esistente. No? C'era soprattutto alla fine dell'Ottocento, l'ho detto all'inizio della relazione, questa idea che appunto la storia andasse verso il comunismo. Beh, se sostituite a questo schema l'altro schema, che fra l'altro Gramsci affaccia, direi anzi lo affaccia prepotentemente, cioè la storia va verso una modernità, una modernizzazione sempre più piena, adesso non si dice più va verso il comunismo, absit iniuria verbis, si dice appunto la storia va, appunto dobbiamo diventare un paese moderno, dobbiamo diventare un paese normale, no? Ecco, che cosa vuol dire però modernità, che cosa vuol dire normalità? Ecco, per Gramsci appunto la normalità o la modernità, la pienezza della modernità coincide con la definitiva espunzione di tutte le sopravvivenze dell'eredità cristiana, della tradizione cristiana, della vita cristiana all'interno dell'esistenza personale e collettiva. Però la forza del comunismo appunto credo che stia qui, appunto nella convinzione di essere nel senso della storia, convinzione ovviamente che è stata clamorosamente contraddetta dagli avvenimenti anche e soprattutto recenti, no? Ma che può essere, direi, anche molto agevolmente riciclata, se mi perdonate il termine un po' grossolano, nella direzione nella quale del resto già Gramsci aveva sviluppato la sua riflessione. È necessario appunto che il comunismo, che il nuovo ordine, non usiamo appunto più il termine comunismo, non è necessario che l'ordine nuovo si costituisca in un rapporto di rottura totale con l'esistente. Potrebbe essere sufficiente che spinga fino alle ultime conseguenze la linea, diciamo secolarizzante, laicizzante, di pieno e totale immanentismo, che attraversa almeno per un aspetto tutto il corso della modernità, passando attraverso quelle tappe, no, salienti che ho ricordato citando anche espressamente alcuni testi di Gramsci. È vero, mi pare, quello che diceva Fornasieri a conclusione del suo intervento, che la prospettiva gramsciana non lascia spazio alla categoria dell'impossibilità o al darsi dell'imprevedibile nella storia. Gramsci dice espressamente, è una delle sue frasi più spesso citate, che la storia non pone se non quei problemi per i quali esistono le condizioni della soluzione, e quindi appunto c'è proprio nel corso del tuo intervento mi era sembrato addirittura che tu la riecheggiassi, non so se sia stato un puro caso, cioè c'è proprio un'affermazione esplicita in questa direzione, quindi mi pare che per quanto riguarda l'ultima parte dell'intervento possa essere pienamente condiviso, anche laddove appunto si diceva è stato applicato questa strategia, questa metodologia gramsciana, è stata applicata probabilmente al di là delle intenzioni. Io credo anche abbastanza consapevolmente, soprattutto dalla dirigenza del Partito Comunista Italiano, almeno finché si è chiamato così. Cioè, credo che ci sia una fondamentale continuità della linea gramsciana che passa attraverso Togliatti, Berlinguer, no, e lo si potrebbe dimostrare, ho cercato anche di dimostrarlo in un articolo scritto proprio nell'anno in cui morì il Partito Comunista Italiano e nacque il Partito Democratico della Sinistra. Avevo ricostruito un po' la vicenda della tradizione teorica del marxismo italiano, soprattutto appunto in relazione all'atteggiamento tenuto nel tempo dagli intellettuali comunisti di fronte alla cosiddetta questione cattolica, e lì appunto si vede bene che la strategia, almeno fino al momento della morte del PC e della nascita del PDS, è stata fondamentalmente quella gramsciana, naturalmente con varianti più o meno significative, ma è stata fondamentalmente quella gramsciana. Quindi è vero che è stato applicato, probabilmente è anche vero che è stato applicato al di là delle intenzioni, e aggiungo che probabilmente è anche vero quel che dice Del Noce, tesi che forse alcuni dei presenti peraltro conoscono, e cioè appunto che paradossalmente con Gramsci, beh, io non l'ho detto, ma in qualche modo, in qualche passaggio appunto della mia conversazione mi pare di aver fatto mia questa tesi, con Gramsci la prospettiva rivoluzionaria si realizza suicidandosi. Cioè si realizza per la sua dimensione negativa, distruttiva, cioè porta al limite il negativismo tipico del pensiero borghese. Si suicida perché anziché realizzare l'ordine nuovo porta a compimento quello vecchio, che è appunto la logica, diciamo, del pensiero borghese moderno nel suo filone radicalmente immanentistico, storicistico, laicistico, secolarizzante. Quindi media il passaggio ad una fase nuova e più radicale del pensiero borghese anziché mediare il passaggio ad un ordine nuovo, per usare il termine caro al giovane Gramsci. Un po' per queste cose che ho detto alla fine, insomma, e che ti pregherei di non farmi ripetere, no, nel senso che mi rendo conto di essere già molto verboso. Quando appunto dicevo un paese moderno, un paese normale, no, mi riferivo addirittura al titolo di un libro di D'Alema, come tutti sanno, pur senza averlo citato espressamente, perché non mi interessa qui fare polemica politica di bassa lega. No, ecco, appunto, credo che anche D'Alema non abbia tutti i torti quando dice, se Bertinotti ha evidentemente ragione quando dice Gramsci è stato un rivoluzionario comunista, un dirigente politico comunista, questo nessuno lo può negare. D'Alema ha le sue buone ragioni quando dice no, nel pensiero di Gramsci si possono trovare elementi capaci di supportare appunto il nostro progetto, che non è evidentemente più il progetto di costruzione di una società comunista e nemmeno di una società socialista, ma è più semplicemente appunto il progetto, non so se chiamarlo socialdemocratico, socialliberale o come chiamarlo altrimenti, appunto un progetto che almeno per certi aspetti, perché insomma siamo in una situazione di estrema fluidità, quindi lungi da me appunto la volontà di spiccare etichette definitive, però appunto certamente, no, pensiamo ad alcune delle mozioni approvate nel corso dell'ultimo congresso del Partito Democratico della Sinistra, quelle favorevoli appunto alle libere unioni, al riconoscimento giuridico delle coppie gay. Adesso non voglio entrare, no, nel merito, no? Beh, mi sembra appunto che almeno per questo aspetto la cultura, no, del nuovo partito, della sinistra appunto liberal democratica, vada appunto nel senso di una radicalizzazione della modernità nella sua linea immanentistica, secolaristica, e quindi in questo senso dico, nella misura in cui Gramsci certamente ha portato acqua a questo mulino, no, anche D'Alema non aveva torto. Se Bertinotti aveva ragione, anche D'Alema non aveva torto.
Ho avuto l'impressione, dalla descrizione che mi ha fatto, che in sostanza le indicazioni di Gramsci in merito al modo di portare avanti la formazione di una nuova cultura in realtà non siano legate al doppio filo a una nuova cultura che sia una cultura della sinistra. Volevo confermare questa impressione, e se secondo lei viene usato un simile approccio, non dico magari non necessariamente da un partito politico piuttosto che un altro, ma diciamo da parte di una certa forma di cultura, se questo metodo viene usato ancora, a parte appunto dei grandi partiti della sinistra, allo scopo di portare verso una secolarizzazione sempre più forte e diciamo quindi nella sua parte distruttiva della cultura preesistente. E se lei vede qualche momento un'effettiva fase di ricostruzione, sempre tramite questo metodo, di un sentito, di una cultura di quale è stata parte.
Si domanda da far tremare le vene ai polsi, perché comporta un giudizio sull'attualità per il quale non mi sento, ecco, cioè mi sento esattamente sullo stesso piano sul quale si può trovare chiunque di voi. Comunque, ma sinteticamente mi pare che si possa dire questo. Sulla prima parte della domanda è vero, cioè è possibile in qualche modo separare l'aspetto, diciamo, descrizione della dinamica sociale, così come Gramsci mi pare l'abbia anche acutamente, intelligentemente individuata, no? Credo che anche senza essere gramsciani si possa riconoscere tutti coloro che hanno a cuore una certa, come dire, incidenza nella società, possano riconoscere che un valore decisivo deve essere assegnato alla cultura. Ecco, semmai l'affermazione è esplosiva nella misura in cui è collocata all'interno della tradizione del marxismo classico. Estrapolata da quel contesto, appunto, mi pare un'affermazione che qualunque sociologo non dico di bassa lega, ma comunque di media statura possa essere in grado di fare oggi in maniera adeguatamente documentata. Quindi è vero che c'è una certa separabilità del momento, diciamo, propriamente teorico filosofico da quello, chiamiamolo così, della diagnostica sociale o sociologica. Mi pare che questo sia vero. Appunto, quanto al fatto, al giudizio appunto sulla cultura politica attuale, perché mi sembra che questo chiedesse la seconda parte della domanda, cioè se vada appunto nel senso di una radicalizzazione della linea immanentistica presente, anche secondo la ricostruzione che ne fa Gramsci, lungo tutto il corso della modernità, o se ci siano invece elementi di recupero, di un'altra diversa, alternativa tradizione, e questo appunto direi che mi sembrano anche qui in qualche modo vere entrambe le cose. Mi pare che appunto nel processo, nella pars destruens, si sia, se posso dire banalmente così, si sia ormai andati giunti talmente innanzi che probabilmente oltre, al di là appunto è difficile procedere, no? E allora appunto si fa avanti tutta un'ondata di recupero della religiosità, dei valori, della famiglia, della patria, della, ecco, il problema è vedere appunto se si tratta di una, come dire, di uno, appunto di una pura ondata, di puro esigenzialismo, cioè bisogna recuperare i santi valori, bisogna non superare certi steccati, oppure come credo e come in fondo anche Gramsci mi pare, diciamo implicitamente, forse più che esplicitamente indicare, si tratti appunto di recuperare sì certamente questi valori o questi ideali, ma a partire da un'esperienza che li veicoli nel presente, altrimenti appunto si tratterebbe di una pura e semplice operazione archeologica, e allora avrebbe ragione Gramsci, si tratterebbe di un passato ormai tramontato e che è appunto vano, sterile, voler ad ogni costo richiamare in vita. Quindi mi pare che solo se questi valori sono incontrati o incontrabili all'interno di una realtà presente, allora non si tratta di una mostruosità, appunto come Gramsci, direi per certi versi non illegittimamente, perlomeno con immagine diciamo estremamente suggestiva, dice. E vediamo, perché magari possiamo poi proseguire anche al di fuori della... La ringrazio. Ci sono altre osservazioni, altre domande? Perché credo che poi si debba sciogliere la... C'era prima la signora, però mi scusi. Sì, io non riesco a fare bene contemporaneamente il replicante e il conduttore, però...
Grazie.